Ripeterò dei concetti già espressi recentemente. Sempre bene ripetere, nella speranza che questi concetti entrino in maniera più profonda nei nostri cuori, ci diventino più chiari, quindi ci aiuti in questo cammino complesso della vita. Il capitolo 10 parla di Gesù, del buon pastore. Abbiamo cantato prima, innalziamo il nome di Gesù, della persona che Dio ha scelto per essere il nostro Salvatore, la nostra guida. La persona con cui avere una relazione particolare, privilegiata, diciamo così. Leggiamo. In verità io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro e un brigante. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio. Le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. A volte non lo capiamo neanche noi. Perciò Gesù disse loro di nuovo, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io cambierei l'abbondanza dicendo avranno una miglior qualità di vita, che forse è un pochino più comprensibile. E la vita abbondante l'avremo in cielo soltanto, qui sulla terra di abbondanza non c'è molto, ma ci può essere una miglior qualità di vita, questo. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Lo faccio sentire pecora, continua a ripetere pecore, 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 pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Come il padre conosce me e io conosco il padre e depongo la mia vita per le pecore, io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere. Ed essi ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Più avanti ripete, le mie pecore, sì, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Versetto 26. Come vi ho detto, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Gesù quindi si definisce il buon pastore, quello che vuole prendersi cura delle nostre vite. È chiaro che chi ha vissuto al tempo di Gesù e lo ha visto, lo ha toccato, lo ha sentito parlare, ha avuto un grande vantaggio. Poter vedere, diciamo, gli occhi di Gesù, il suo sguardo, che ci fa capire tante cose, poter sentire il tono della sua voce. Poter vedere la pazienza con cui ci accoglie quando andiamo da lui per chiedere qualcosa. La disponibilità a occuparsi delle nostre problematiche. vedere le sue mani, che magari ci accarezza. Che bello poter avere un Gesù in carne e ossa. Capiremo tante cose. A volte basta uno sguardo per capire, senza parlare, per entrare in profondità. Gli sguardi che oggi vediamo in televisione di ghiaccio. E ci vogliono far pensare che bisogna essere come dei rulli compressori che devono passare sotto a tutti, pur di arrivare. E non vogliamo uno sguardo di ghiaccio. Non vogliamo diventare insensibili a chi ci sta intorno pur di arrivare chissà dove. C'è uno sguardo diverso. Lo sguardo del Signore, che però non vediamo. Perché Gesù non c'è più. Non è qui oggi a dirci quello che diceva ai suoi discepoli 2000 anni fa. Ci lascia la parola, dove ci comunica che tipo di atteggiamento vuole avere per noi. Ma non lo vediamo, non lo tocchiamo, questo ci manca forse. Potrebbe essere più facile averlo vicino. Ma è chiaro che se l'avessimo vicino qui noi, quelli della Sicilia non lo vedrebbero. Perché Gesù non era onnipresente. Era fisicamente presente in un luogo, era un uomo. Potevano vederlo soltanto alcuni, potevano ascoltarlo soltanto alcuni, potevano avvicinarsi a lui soltanto poche persone. Era presente fisicamente lì 2000 anni fa. E quando dice è bene che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Potremmo dire, meno male che il Signore sia andato. E noi vorremmo vederlo anche fisicamente. Vorremmo incrociare i suoi occhi, vedere il suo volto, l'espressione che ha, sentire il tono della sua voce. Ci manca. Potrebbe essere forse più facile. Ma lui dice, meglio che me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà il Consolatore. Oggi quel Gesù che è stato vivente, ha vissuto in un luogo specifico e ha parlato a persone specifiche, può rivolgersi a tutto il mondo contemporaneamente, grazie allo Spirito Santo, che è onnipresente. Così come la luce va ovunque, oggi così anche Gesù può essere ovunque, grazie allo Spirito Santo, che è Dio, che è onnipresente. Quindi ogni persona al mondo può percepire la sua presenza, avere un rapporto personale con lui ovunque sia, mentre allora erano soltanto pochi fortunati. Allora questo rapporto umano non c'è. Non possiamo parlarci come parliamo col nostro consorte, col nostro genitore, con l'amico. Non possiamo telefonare e dire, senti, oggi sono un po' giù, per cortesia vieni a trovare perché voglio parlare con qualcuno. Non si può avere un rapporto così. E a me un po' manca, dico, a me, poi non so voi. Sarebbe forse più bello poter dire, Signore, dire, trovarmi oggi perché ho bisogno di essere consolato. Tu sei consolatore, no? Tu venissi qua a casa mia, ci viviamo un po' insieme. Ti guardo, mi parli, mi tocchi, forse mi risollevo più facilmente, ma non c'è. Però, pur non essendoci fisicamente, possiamo avere comunque una relazione personale con Lui. E quello che dobbiamo fare soprattutto noi è concentrarci sulla figura di Gesù. Avere una relazione personale con Gesù. Innalzare il nome di Gesù. Ora, grazie allo Spirito Santo, Gesù non è qui visibilmente presente, ma dice, è entrato nei nostri cuori. Cioè, è venuto a abitare dentro di noi. Eppur essendo in una posizione di tale vicinanza da non poterci separare da Lui, a volte vorremmo vederlo fisicamente. Perché ci sembra più reale. Anche io a volte vorrei vederlo per avere qualcosa di più palpabile, perché sono umano, Quindi la relazione a livello prettamente spirituale forse a volte ci sembra un pochino mancante. Sì, certo, è nel cuore nostro, ma non lo vedo, non lo tocco. Lo puoi sentire, ma vorrei anche vederlo. Che sarebbe dialogare con lui? Quindi questa relazione c'è e bisogna trovarla, perché è essenziale per noi. Senza questa relazione diretta con Gesù Cristo è difficile intendere la mente di Dio. Gesù infatti è colui che ci fa da tramite, colui che ci fa comprendere il progetto divino, colui che ci dà fede nel progetto divino, colui che mi dà forza per applicare il progetto divino, colui che mi dà la perseveranza per andare fino in fondo. Colui che me la fa sentire essenziale per la mia vita è Gesù Cristo. Il piano di Dio per noi ce lo rende possibile soltanto la presenza di Dio. Per cui è essenziale avere un rapporto stretto con Lui. Non è il rapporto che vorrei io, forse neanche voi. Siamo chiamati purtroppo ad avere una relazione spirituale, dove non abbiamo quella risposta immediata come potevano averla allora. Signore, tu cosa ne pensi? Io rispondevo. Dico, Signore, tu cosa ne pensi? Non è che mi risponde come rispondeva loro. Vorrei sentire la sua voce. Vorrei sentire una risposta concreta, ma non posso sentirla. Devo solo percepire delle direttive, delle spinte, delle intenzioni. Però in questo modo ogni essere umano presente sulla faccia della terra può avere questo tipo di presenza nella sua vita, mentre prima non era così, era soltanto limitato lì, alla Palestina. Era in un momento storico, in un luogo specifico. Oggi, grazie allo Spirito Santo, è ovunque, può comunicare con chiunque, tutti possono entrare in contatto con lui. E Gesù, da dentro, può essere colui che ci fa da decodificatore della volontà divina, colui che ce la fa intendere e ce la fa anche accettare. Si considera il buon pastore, il pastore è uno che si prende cura. Gesù mi dice: il buon pastore tuo sono io. Chi si prende cura di te sono io, Gesù Cristo. Cura le pecore, vede se hanno delle malattie, cerca di guarirle, di sanarle, le porta nei pascoli verdeggianti, le dirige lui sul luogo dove possono trovare pascolo per loro, protegge dai lupi, quindi l'azione più immediata nei confronti delle pecore è quella di Gesù Cristo. A noi serve un buon pastore. A noi serve, già l'abbiamo detto recentemente, un consolatore. Quando dice giustamente lo Spirito Santo il consolatore, chiaramente no, non è lo Spirito Santo il consolatore, ma è Gesù Cristo il consolatore. Perché chi mi può consolare quando sono afflitto dalle cose della vita? Uno che le ha vissute come me. E chi le ha vissute? Lo Spirito Santo, no, Gesù Cristo. Che mi può consolare, quindi uno che ha vissuto, sperimentato la durezza della vita terrena e a volte anche la durezza dei piani di Dio. Se parli il consolatore, cosa vuol dire? Io spesso e volentieri sono un po' afflitto. Avrebbe detto, io vi mando l'animatore, non lo so cosa poteva dire, l'esaltatore, come lo potevano chiamare, quello che produce una gioia immensa. Quello che mi fa essere sempre felice. Cioè, mi manda il consolatore. Il consolatore cosa vuol dire? C'è bisogno anche di tirarci su, di darci una speranza, di darci una prospettiva quando le cose apparentemente non vanno bene. Quando cerca uno un consolatore? Quando è afflitto. Quando è mancante, quando è un vuoto, quando è triste, quando non ha più speranza, cerca un consolatore. L'azione principale di Gesù è quella di consolarci. di prendersi cura di noi, io mi prendo cura di voi, vi consolo, vi do animo, vi incoraggio, vi do una speranza, una prospettiva. Vi do la capacità di affrontare le difficoltà della vita, di superarle, di accettare e superare il dolore, perché Gesù ha vissuto la prospettiva di tutto questo, ha sperimentato la finalità di tutto questo. Quindi sedendo oggi alla destra del Padre può dirmi: coraggio, che poi arriverai dove sono io. E la prospettiva da quassù è meravigliosa, quindi mi consola a continuare, a perseverare, a resistere, a lottare, a credere, cosa non indifferente, che mi permette di credere nella parola di Dio è Gesù Cristo, che mi permette di amare quella parola è Gesù Cristo, che mi permette di lottare per applicare questa parola alla mia vita è Gesù Cristo, perché l'ha fatto anche lui. L'ha vissuto lui, dice il pastore va avanti le pecore. Il pastore sperimenta prima quello che poi viene chiesto a noi. Quello che viene chiesto a noi, Gesù l'ha già sperimentato tutto. Lui sa tutto, conosce tutto. E quindi è quello che può darci una parola buona, una parola d'amore, di comprensione, di sostegno, di consolazione, di sprona. Perché ha vissuto tutto come noi esattamente. Ha sperimentato la durezza della vita. È un piano di Dio a volte incomprensibile. Quindi a noi serve Gesù Cristo, uno che ci possa comprendere, uno che ci mette in relazione con Dio, che possa consentirci di credere sempre e comunque in Dio, e uno che si prenda cura di noi. Uno che giustamente da dentro vede tutto ciò che è di disturbo per la nostra serenità. Così come il pastore cosa vuole? Perché pascola le pecore? Pascola le pecore perché vuole che le pecore diano buon latte, buona carne, possano procreare, quindi siano in grado di edificare, di dare frutto. Quindi anche il Signore vuole che noi diamo frutto, sicuramente della nostra salute fisica, della nostra salute più che altro interiore, perché possiamo dare frutto. E poi dice dopo, perché abbiamo vita abbondante. Questo vuole significare non che saltaremo di gioia tutti i giorni, perché questo qui è inverosimile, no? E chi pensa di vivere così si sbaglia di grosso. Una vita abbondante nel senso, ripeto, di una qualità di vita migliore, di una serenità di vita, malgrado le difficoltà, superiore, di una speranza che ci consente di avere una prospettiva positiva. È la vita abbondante, e non è poco. Avere una prospettiva positiva davanti, malgrado la vita sia quello che è, non è poca cosa. Avere un miglioramento anche interiore, liberandoci da sofferenze, delusioni, frustrazioni che il mondo ci procura, non è da poco. Quanta rabbia abbiamo dentro, quanta amarezza. Quanta solitudine. Signore, che il buon pastore mi vuole guarire da questo. Chi mi guarisce? Gesù Cristo. Perché il buon pastore è Lui. Dobbiamo avere un rapporto stretto con Gesù, perché Lui ci capisce perfettamente, avendo passato esattamente le stesse cose nostre. Questo sembra che stia scoprendo l'acqua calda nel dire questo, ma sono convinto che non è così. Perché non vedendo noi Gesù presente davanti a noi fisicamente, essendo umani, facciamo fatica a vedere una relazione con una persona che non vedo. Come faccio a avere una relazione stretta con qualcuno che non vedo e non tocco? è più facile relazionarsi col pastore o con un fratello, con un marito, con una moglie che vedo, che tocco, con cui parlo, da cui ricevo forse una carezza o una parola di consolazione, da un essere vivente. È più facile pensare una relazione così. E in mancanza di questa relazione forse non riusciamo a intendere che in noi abita una persona, un essere, che può prendersi cura di noi, che può lavorare per noi, che è a disposizione nostra. Infatti lui è la porta, non noi possiamo entrare e uscire, possiamo entrare in collegamento con lui, possiamo quindi avere una relazione con lui. Ma tocca a noi cercarlo. Come faccio io a cercare uno che non vedo e non tocco? È più facile chiamare al telefono qualcuno. Magari mi sfogo lì mezz'ora al telefono, un'ora, due ore, poi alla fine dico, ah, mi sento meglio. Non facciamo a sfogarci due ore al telefono con Gesù Cristo. Diventa una specie di monologo. Il monologo non ci serve molto. Deve imparare ad avere una relazione nello spirito. Perché si può avere anche questo. Intanto avere la convinzione che, per chi ha fatto un'esperienza di questo tipo, in noi abita una persona, così come il Diego qui davanti a me. Il Diego lo vedo? Certo che lo vedo. È una persona, direi proprio di sì, non è un cane, insomma. Mi pare, almeno l'ho visto così, non è un gatto, no. È una persona, è un essere umano, che parla, anche sa parlare, credo, no? Mi sa anche guardare se vuole, insomma, perché se guarda mi dice tante cose, capisci? Una relazione con Diego, penso, so come poterla avere, insomma. È difficile comunque, perché siamo fatti molto strani noi, ma averla con Gesù Cristo, che non vedo, come si fa? Entrare in stretto contatto con Gesù, che non vedo, che non tocco. Ma lui dice, è solo il buon pastore, come fa a essere il mio pastore se non lo vedo? Come faccio ad avere una relazione con lui, di cura, di guida, di fede, di fiducia, di speranza, di consolazione, se non lo vedo non lo tocco? Ah, se fosse qua il Signore oggi. Noi lo seguiremo ovunque. Non lo lasceremo un secondo. Magari faremo come quelli che sono trovati nel deserto senza mangiare, senza bere. Erano talmente ammaliati da lui che lo stavano seguendo senza rendersi conto che erano senza cibo, sono trovati lì pronti a perire. È la persona che tutti aspettiamo di incontrare qui sulla terra, e pensiamo che possa essere il marito, la moglie, non so chi, il dottore di lavoro, il collega, chi dice d'accanto in ufficio, e non è così. Il genitore a volte è buono, a volte mi distrugge la vita. No. Tutti vorremmo una persona come Gesù, ma qui non c'è. Sì, qualcuno può essere più o meno bravo, discreto, gentile, no, quindi una persona fisica presente, utile, e proprio poi magari domani non c'è più per tante ragioni. Noi serve Gesù Cristo, una persona più di lui. Lo stiamo cercando ovunque, tutti i giorni. Speriamo di trovarlo dietro l'angolo, nel vicino di casa, chissà andando a una festa, andando a un incontro di single cristiano, magari. Stiamo cercando lui. Stiamo cercando Gesù. Ma non abita dentro di noi. Vado a cercare che cosa io? Dove vado? Al Polo Nord? Vado sulla Luna con lo shuttle? No? Abbiamo detto di noi. Dobbiamo cercare di salvare. Ma se fosse qua in carne e ossa, lo seguiremmo, e penso sicuramente. Quella persona che tutti vorremmo avere accanto. La bontà di Gesù, la dolcezza di Gesù, la tenerezza di Gesù, la comprensione, il perdono, la tolleranza, l'amore senza fine. La disponibilità, l'accettazione di Gesù, ma dove lo trovi in un altro? È la persona che tutti stiamo cercando, che tutti desideriamo avere accanto a noi. Sentirsi amato da qualcuno, ma non c'è nient'altro che possa valere una cosa del genere. Ecco perché tante persone di successo nel mondo poi si danno all'alcol e dicono: com'è possibile? Alla droga? Io dico: ma come si può rovinarsi l'esistenza avendo tutto? Fama, soldi, successo, gloria. Poi finiscono a staccarsi la bottiglia, alla droga. Sembra inconcepibile per noi. E quello che manca è una persona che ti voglia bene, ti accetti, ti abbia misericordia, compassione, ti ascolti, ti comprenda. È certo questo. Ci manca questo. Tutto il resto posso farlo meglio. Oppure se c'è, tanto di guadagnato. Qualcuno a cui andare quando abbiamo bisogno, aprire il nostro cuore, sentire che siamo compresi, che non siamo rifiutati, che siamo ascoltati, che non siamo condannati, che non siamo maledetti. Ci serve una persona così. Tutti cerchiamo questo. Cosa cerchiamo di diverso? Ah, se fosse qua, dice di questo, fosse qui in carne e ossa, non lo lasceremmo un istante, ma non c'è, abita dentro di noi. È ancora più vicino in teoria, ma non lo vediamo, non lo tocchiamo. Non abbiamo un dialogo come possiamo fare adesso, volendo sentire la voce. Già rassicura sentire la voce di qualcuno, perché il tono già mi dice tanto. Ma la voce non la puoi sentire. Devi solo percepire un qualcosa che fluisce, che ti invade. Lo devi cercare. E se non lo cerchi, c'è qualcuno che dice: sono stanco di telefonare sempre io, non mi chiama mai nessuno, nessuno si interessa a me. Ma se il Signore non gli telefona e non lo cerchi tutte le volte tu, rischi di non trovarlo più. Io il buon pastore, lui è la porta. Entra per la porta, entra e lo trova. Dobbiamo noi anche capire la necessità di farci curare da Lui, di lasciare che si prenda cura delle nostre vite, che ci guidi, ci indirizzi, ci faccia intendere, ci dia fede nella parola di Dio, ce la faccia comprendere. Tocca a noi andare a cercare, andare a bussare a quella porta. Tocca a noi volere questa comunione, questo contatto, questa relazione. Non si può imporre una relazione, non posso obbligarti a seguirmi, o non posso condizionarti a tal punto che tu mi devi seguire per forza. Tocca a noi decidere, sapere cosa vogliamo, andare a bussare a quella porta, entrare e uscire liberamente, perché dice Lui, il Signore Gesù, il Salvatore, il Messia, colui che è stato mandato per essere il nostro Consolatore, Gesù Cristo, colui che ci può decodificare la mente del Dio troppo grande per noi. Creiamo questa relazione con Gesù. Pensiamo di avere questa relazione privilegiata con Gesù, questa persona che ha vissuto fisicamente sulla terra. Mi ha fatto vedere il film, so che ha visto 100 piogli, sì, come pare non è che mi sia piaciuto molto, eh? Sembrava una parafrasi, insomma, di Gesù Cristo. Citavano dei passi biblici parafrasati un po' in chiave moderna, no? Dice: finisce il messaggio finale, se l'ho capito bene. È un po' un messaggio negativo, insomma. C'è questo tale che è un professore all'università, un professore, non so in quale scuola, lascia tutto, lascia quel mondo di scienza che non gli riempie il cuore, finisce, abbandona la macchina, non vuole avere più nulla, insomma, va a finire in una casa diroccata lungo il Po, cerca di sistemare in qualche modo, si sistema lì, come fosse la grotta di Betlemme, insomma. No, poi incontra dei contadini, diciamo, del luogo, che devono essere sfrattati perché hanno costruito forse abusivamente. Lui loro cosa fa? Insomma, tutto il denaro che ha sulla carta di credito glielo offre perché possano pagare la multa e restare lì in quelle zone. Poi lui viene arrestato perché ha distrutto tutti i libri della sua biblioteca, ogni libro un chiodo, no? 100 libri, 100 chiodi, quindi un chiodo simile a quelli che hanno il crocifisso di Gesù Cristo, un chiodo per ogni libro. Viene quindi preso, messo in prigione, poi viene scarcerato e tutti si aspettano, gli abitanti di questo paesino, che ritorni. Così come li ha liberati dallo sfratto, per loro quindi è una cosa materiale ma molto importante, sono già liberati pagando di tasca propria le loro multe, quindi gli ha lasciato la casa e la possibilità di poter continuare a vivere in quel luogo. Tutti si aspettavano che tornasse, sono tutti preparati, stavano facendo una festa, sono l'accoglienza, non si è più lì. Dove si è andato a finire qua nessuno lo sa. E come dire, io ho capito così, Gesù dico, sei venuto 2000 anni fa, ma che finito? Dove sei finito? Sei sparito. Hai fatto una bella cosa allora, ti sei spogliato della tua regalità, sei venuto uomo sulla terra, ti sei fatto vedere generoso e poi dove sei andato a finire? Non ci sei più, sei sparito. Fisicamente non ci sta. Quindi è difficile avere questa relazione così immediata. Lui dice, però è bene che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore, non potrò operare a livello mondiale su ogni singola persona, perché soltanto lo Spirito Santo, che è onnipresente, ha la capacità di essere presente giustamente in ogni singola persona, in ogni istante, in ogni parte del mondo. È bene che me ne vada, perché se no a voi non verrà il Consolatore, quello che è stato creato per dare a voi speranza, perseveranza, fiducia e per dare a voi anche una qualità di vita migliore rispetto a quella che questo mondo ci offre. E quindi non è più fisicamente qui in mezzo a noi, ma è nello spirito. Quindi siamo chiamati a creare questa relazione, a sentirla, a comprenderla, a volerla. Io mi relaziono con Dio tramite Gesù, che abita, avendolo ricevuto per grazia, non per merito, che abita nel mio cuore. Quindi creare questa realtà. E quella persona che tu stai cercando in giro per il mondo, che pensi di averla trovata nel tuo compagno, forse o compagna, ce l'hai dentro di te. Stiamo cercando in giro quello che in fondo abbiamo già, solo che non essendo fisico non pensiamo ad averlo. Creare questa relazione con Gesù, sentirne quindi la presenza, sentirne gli stimoli, sentire quindi la direzione, la guida, sentirne l'amore, sentirne la compassione, la misericordia, la comprensione, la consolazione, tutto ciò di cui abbiamo bisogno noi esseri umani. Ci siamo capitati in questo mondo disastroso che ferisce, ferisce e continua a ferire e non la smette mai di ferirti. Il consolatore è dentro di noi, non è nel successo, non è nella carriera, non è in un essere umano, ma è fortunatamente per noi, già dentro di noi. A lui siamo chiamati ad aggrapparci, a percepirlo come persona, non perché ce lo inventiamo, perché la persona vera non è quella fisica. Io vedo qua davanti a me Diego, ma cosa pensi in questo momento Diego? Lo sapete? Io no. Tanto lui lo sa. Però, perché è lo spirito che pensa, non è il corpo. Quindi quando abbiamo lo spirito dentro di noi, abbiamo la persona. Non è visibile, ma è totale, intera. Quindi essendo dentro di noi possiamo percepire il suo pensiero, i suoi sentimenti, la sua volontà, le sue mete, percepirle, quindi lasciarci invadere da questo. E facendo così come lui ci consiglia o ci dirige, sperimentare una qualità di vita decisamente superiore, una qualità di vita che viene considerata come vita abbondante, che chiaramente sarà abbondante presso soltanto in cielo, dove non ci sarà pianto, non ci sarà sofferenza. Qui certamente la sofferenza si accompagnerà tutti gli anni, ma ci serve il consolatore, è quello che conoscendoci perfettamente, perché già è stato uomo, e poi abitando dentro di noi, vede tutto quello che c'è dentro di noi. Le parti più nascoste del subconscio, Gesù, essendo in noi, le vede, dice, io conosco le mie pecore, le conosce benissimo, e vuole farci intendere quello che lui vede. Quindi tocca a noi andarlo a cercare, tocca a noi sapere quello che vogliamo, tocca a noi decidere di volere questa relazione. Perché lui ha dimostrato che la vuole, abitando in noi ci dimostra che la vuole, se tocca a noi dire la voglio anch'io, allora vado, entro per la porta e comunico con lui, lascio che lui invada il mio cuore, la mia mente, mi lascio quindi governare da lui, non sentirò la sua voce, non sentirò le sue mani che mi toccano, purtroppo, non vedrò il suo sguardo, questo no, ma sentirò una realtà che dà sollievo, pace e consolazione al cuore mio.